cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Non permetterti di dire che Messi assomiglia a Pisellino.
L'hai detto tu subito così.
Non permetterti.
Ma no, scusa,
solo perché abbiamo vinto, solo perché abbiamo battuto il Barcellona. Adesso ridimensioniamo Messi a Pisellino. Vi rendete conto io come devo preparare le puntate? Non ti permettere, facciamo finta di non averle dette queste.
Mentre a gamba tesa così all'inizio del programma, neanche il tempo di due convenevoli. Come state? Ma che bella giornata. Ma come siete felici all'indomani di questa bella, schiacciante, direi quasi inaspettata vittoria della Juventus sul Barcellona. E mentre guardavo la partita,
grande il nostro Filippo, che ci ha fatto capire, no, che non assomiglia a Pisellino Messi.
E invece, visto che
ti dico un sondaggio su questo oggi.
Mio pudore mi stava impedendo di dire questa cosa in onda. Se no fosse che l'hai detta tu.
Come si dice?
Questa cosa di Chiara.
Pensavo fosse una cosa peggiore di una cosa
guardando Messi, sì. Devi sapere che io trovo spesso le somiglianze, mi piace molto tra una persona e l'altra. Allora, tra l'altro ho notato che Buffon
assomiglia
molto a Linus di Radio DJ, la parte alta, non trovate?
Vi rendete conto?
La parte alta, dal naso in su, mi ricorda, ieri lo guardo e dicevo,
cioè, pensate a Papa Nicolao mentre guarda le partite.
Poi Messi. Lo guardavo e dicevo, ma chi mi ricorda? Un personaggio, qualcuno. Lo guardavo a un certo punto, dico, ma sì, Pisellino, il figlio di Braccio di Ferro. Se andate a vedere le foto di Pisellino, il figlio di Braccio di Ferro, ragazzi, ha questi occhietti, come ce l'ha lui, piccolini, scuri, tondi, un po' vicini l'uno all'altro. Sembra proprio piccolo. Io ho deciso che la pulce, campione, tutto quello che vuoi, ma anche Pisellino d'ora in avanti Messi per noi.
Sì, sono d'accordo. Pensate che puntata vi aspetta. Ma intanto, fortunatamente, c'è la copia di Tutto Sport digital.
Lo direi anche se giocasse alla Juve, badate bene. Cioè, non è che io, capito, uso due pesi e due misure perché lui gioca al Barcellona. Cioè, giocasse alla Juve, direi che comunque assomiglia a Pisellino.
Non è un problema di Messi, è un problema dei tuoi occhiali, che hai recuperato veramente last minute, prima, avendoli persi, sghignazzando su questa tua battuta. Che Juve, ragazzi, titola Tutto Sport. Per fortuna che c'è il Tutto Sport che ci riporta, e ci sono le notizie di sport che ci riportano alla partita di ieri. Io una vittoria, un po' ci speravo nella vittoria. Ho visto partire molto bene la Juventus, confermano le parole che stavo dicendo con Giulia Borletto e Camillo De Michelis ieri sera in diretta, conducevano loro colpo di tacco. Una Juventus che era partita bene, che mi piaceva come atteggiamento, che dava possibilità così di sfruttare meglio, senza farlo correre troppo e a vuoto a volte, per recuperare Cuadrado, un centrocampo con tre centrocampisti, Ramsey davanti, Arthur, che secondo me ha giocato meglio di Pjanic. Non voglio fargli vincere la sfida apposta con Pjanic, però vedete che quando le cose girano, girano bene per tutti. Per Pjanic, in quella squadra, girano in un certo modo, ma se non riesce a dare velocità... Cioè, la Juve quando è che ci è piaciuta? Quando è riuscita a verticalizzare, a giocare, ma di questo ne parleremo anche con il nostro tattico. Non pensavo che potesse vincere con tre gol di scarto, no? Ci può stare tutto nel calcio, anzi mi hanno subito scritto Ezio Morina, tanti dei nostri ospiti, di quelli che si sbilanciavano un po' perché no? Nel calcio tutto è possibile. Certo. E riconoscevano che la tua faccia sembrava un po' Pisellino quando dice no, ma non è vero.
È risultato incredibile. Io anche pensavo che potesse vincere, perché no? Ma insomma, 3-0, 3-1
contro il Barcellona
mi sembrava una cosa oggettivamente. Perché è vero che il Barcellona è in crisi, mi sembra evidente, però all'andata gliene ha suonate due alla Juve. Quindi
esatto.
E se vuole, nonostante la crisi, se vuole giocare,
e nonostante
gioca.
La crisi, Pisellino ha tirato due o tre volte. Scusate, adesso mi sono stato trascinare. Messi, che per me è un supereroe, al pari
vedrai,
lo dico.
Vedrai che tu oggi adesso qui non hai il coraggio di dirlo. Ma quando arriverai a casa oggi pomeriggio, prenderai il telefono, scriverai Pisellino Braccio di Ferro immagini Google.
Andrò
e vedrai
vederlo,
che a forza di vederlo dirai, ma guarda che gli occhietti sono proprio quelli di Pisellino.
No, a forza di vederlo e rivederlo dirò, guarda con chi devo fare le trasmissioni, no? Spero un giorno che che possa migliorare quella trasmissione che conduco.
Comunque 3-0 non se lo aspettava secondo me nessuno.
No, in molti se lo auguravano, ma era difficile ipotizzarlo. Ma soprattutto volevo anche rispondere a quell'amico che ieri ci diceva: se mettono Buffon, pensa a te che voglia di vincere. Ragazzi, Buffon ha salvato da quel gol che poteva rimettere in discussione non la qualificazione, il primo posto, perché siamo qualificati da primi del girone. Vedremo quanto ci aiuterà nel sorteggio. Quel sorteggio, prendi appunti? Hai appuntamenti?
Il 14 alle ore 12.
Quindi un'oretta prima dell'inizio della nostra trasmissione, ma ci sarà Up and Down che preparerà i motori, riscalderà i motori, e poi faremo tutte le analisi del caso su quello che capiterà a Nyon. I bianconeri conosceranno proprio lunedì 14 dicembre alle 12, quindi guardiamo già avanti, il nome della squadra che dovranno affrontare nel prossimo turno della competizione europea. Già sappiamo che alcune non le potremo affrontare. L'Italia da seconda non possiamo affrontare la Lazio, tanto per essere chiari che si è qualificata da seconda. Non potremo affrontare le italiane, quindi si qualificassero l'Atalanta e l'Inter, perché stasera è serata di Champions per l'Inter.
Aspetta, fammi vedere, aspetta, mamma mia, aspetta, fammi aprire il forno.
Abbiamo dimenticato il biscotto ieri, mentre parlavamo con chi? Ci siamo dimenticati il biscotto.
Mi è bruciato il biscotto.
Chiudi che fa caldo.
Mamma mia, il biscotto in forno.
Esatto.
Lazio, che bello. Io sono comunque contenta e mi entusiasmo per i risultati anche degli altri. Mi fa piacere che la Lazio si sia qualificata. 20 anni, quanti anni che mancava dalla Champions e quanti anni che mancava la qualificazione? Agli ottavi 20, mi sembra.
Sì,
sono
la qualificazione
per
il secondo turno.
Per i tifosi della Lazio.
Turno. Le teste di serie sicure per il sorteggio sono, oltre alla Juve, Bayern Monaco. Quindi non affronteremo il Bayern Monaco. Manchester City, Liverpool, Chelsea e Borussia Dortmund. Quindi in questo momento evitiamo queste sfide. Quindi non prenotate i viaggi all'estero, tanto non si può ancora.
Magari a marzo, magari a febbraio. No, il discorso è che uno, secondo me, stenta a fare una prenotazione oggi per marzo.
Tu non conosci i tifosi.
Perché se poi è vero che
compri il volo a 1,99, però compri il volo a 5,47.
Vabbè, 5 euro.
L'albergo a 27 euro. Tutto. Può essere un investimento. Guarda che dei tifosi, secondo me,
non bisogna mai fidarsi. Allora,
no, però a parte questo, speriamo che si possa risolvere il problema e si possa tornare alla normalità anche per poter vivere di queste giornate. Le giornate dei sorteggi, Chiara, devi sapere, in tempi normali, erano quelli per cliccare subito. Secondo me si gioca a Liverpool. Secondo me avevi già due o tre computer, mi dicono quelli dei club, i tifosi, quelli veraci, no? Non come te che fanno la lista della spesa tutti i giorni e si dimenticano i biscotti in forno, no? Erano pronti a prenotare già il biglietto aereo per andare in quella o quell'altra destinazione europea alla luce del sorteggio. Pensa alla passione, cosa ti porta e cosa porta anche il Covid in questo momento.
Ricordiamo il nostro numero per messaggi, WhatsApp, note audio: 340-5425-324. Tantissimi messaggi che arrivano e che leggeremo insieme, così come le note audio. Nel frattempo analizziamo la tattica con Attila.
Non ce ne sarebbe bisogno perché abbiamo te in studio, però noi lo facciamo.
Effettivamente è veramente questione di settimane, dopodiché direi che posso tranquillamente sostituirlo io.
Sì, Attila, anche perché mentre lo salutiamo, ciao Attila, ben ritrovato, no? Dovresti, buongiorno mister, tutta contenta, hai visto Antonio, ce l'abbiamo fatta, 3-0, primi del girone, proiettata, sa già gli orari, sorteggi, pisellino, popcorn, no, perché chiama Messi pisellino, non ho parole, prendo le distanze, no, se qualcuno vuole querelarla può farlo, e poi mi dice, e poi gli dico, hai visto le novità, lo dicevamo con Attila Malfatti, no, cioè avere un centrocampo più folto, tre centrocampisti li abbiamo visti. Risposta, l'accendiamo. Quadrado avanzato, ben protetto da Danilo dietro. E poi ho detto difesa classica 4 con De Ligt e Bonucci. No, ma perché c'era De Ligt? Cioè, capisci come guarda le partite? Lei guarda solo Morata davanti. Lei è la classica allenatrice che guarda.
No, perché a un certo... No, adesso ti spiego. Mentalmente io ero rimasta che ieri si era detto che De Ligt non avrebbe giocato.
Esatto, quindi è stata pretattica, un po' di pretattica c'è stata forse.
Poi ci sono stati un paio di momenti in cui mi sono dovuta assentare. Tu sai che io ho faccende domestiche importanti da espletare intorno alle 9:30-10.
Girati verso sinistra, c'è il forno.
Quando poi
col biscotto
quando
dentro.
Poi nel secondo tempo messi a dormire i bambini.
Messi a dormire i bambini.
Mi sono finalmente concentrata su quell'ultima parte di parità. Ho detto tu guarda De Ligt alla fine l'hanno fatto entrare,
capito? Lei ha abbinato. Controlla un po' il forno che è un po' troppo alto. Io intanto parlo con Attila Malfatti.
Qui c'è un biscotto che cuoce intanto.
Senti,
Attila.
La Juve del maestro Pirlo sbanca Barcellona, ma è una partita che può teoricamente, la dico giornalisticamente parlando, ma immagino già la tua risposta, che può sbilanciare i giudizi troppo a favore della Juve, di Pirlo, del momento, di questa bella vittoria. E che può anche così, diciamo, può dopare il giudizio in generale da questo momento in poi? O da qui bisogna partire?
No, sicuramente da qui bisogna partire perché ci sono stati dei grandi miglioramenti. Pirlo ha dimostrato dei miglioramenti lui stesso, perché non ci dimentichiamo che è la prima esperienza. È stata una partita giocata molto bene, molto interessante, perché passando da una fase difensiva 4-4-2 con gli esterni nel 4-4-2 difensivo, Ramsey e Cuadrado molto molto bravi, e con McKinney che dava impatto fisico e quindi aiutava Arthur, per cui molto ben assortita la squadra. E poi dopo si passava a un attacco che in fase offensiva si lavorava su quattro linee, quindi si attaccava a tre e le due mezze ali, quindi McKinney e Ramsey, andavano a giocare tra le linee del Barcellona, quindi alle spalle di De Jong e Pjanic. Cuadrado e Ronaldo davano ampiezza, anche se poi Ronaldo chiaramente era libero di muoversi durante la partita, però dava ampiezza. Morata dava profondità e questo consentiva alle due mezze ali, come abbiamo detto la scorsa settimana, di non stare piatte e andare quindi incontro ai difensori avversari, ma di stare in uno spazio intermedio che gli consentisse di attaccare gli spazi tra terzino e difensore centrale opposto. È molto interessante anche il posizionamento nella fase di impostazione di Danilo e Alexandro, perché si formava praticamente un 3-1-3-1, però con Danilo e Alessandro spalzati, che in questo modo potevano dare sia appoggio che sostegno alla fase offensiva. Direi che Pirlo ieri è stato bravissimo, e anche i giocatori.
Stiamo rivedendo qualche immagine, no? Perché deliziano sempre queste sfide. Ripeto, io metto sullo stesso piano, poi ieri l'ha vinta alla grande, alla stragrande Ronaldo nei confronti di Messi. Ma ieri in quella Juve, mister, ho rivisto l'ossatura, cioè quando riesci a identificare un'ossatura di una squadra, dal portiere, ricordiamolo, Buffon ha fatto 2 in 3 interventi non da poco, no? E lui stesso ha detto non voglio stare qui solo per riscaldare la panchina, quando mi viene data una possibilità di questo tipo devo anche dimostrare di meritare il posto da titolare e da portiere della Juventus. In difesa si sono ben comportati. Notavo che riusciva la Juve, con quell'atteggiamento che hai appena fatto vedere con il tuo racconto, riuscisse a raddoppiare sempre, cioè a chiudere in una gabbia Messi o comunque quelli più vicini all'area di rigore, concedendo a Messi, a Pjanic 2 volte il tiro, non precisissimo, però qualcosa bisognava pur subire, no? In una partita del genere.
Ma in partita di un livello così grande è normale che qualcosa devi concedere. Hai detto giustamente te, la Juve si è difesa molto bene con 2 linee strette per evitare o per limitare il gioco tra le linee del Barcellona. Devo dire che sono stati molto bravi sia Cuadrado insieme a Danilo, sia Ramsey insieme a Alessandro ad andare a assorbire gli inserimenti dei centrocampisti o degli esterni del Barcellona, quando perché loro cercano la superiorità numerica sulle fasce. E invece devo dire che ieri Alexandro e Ramsey contro Trincao e Dest, e Danilo e Cuadrado contro Jordi Alba e Pedri sono stati molto bravi. La Juventus ieri ha dimostrato una grande compattezza in fase difensiva, Cristiano Ronaldo, che tutti dicono che non partecipa alla fase difensiva, oggi si devono un po' ricredere, perché ieri Cristiano, anche se ultimamente non l'avevamo visto così attivo nella fase senza palla, però ieri è stato anche lui molto di aiuto. Chiaramente quando è un asse centrale con De Ligt, Bonucci, Arthur e McKennie e Morata, che comunque ti dà sempre profondità e occupa due giocatori, è normale che poi se ti posizioni bene negli interspazi e occupi bene le zone del campo in fase offensiva, dopo sei molto pericoloso. Sicuramente ieri la partita è stata vinta a centrocampo, perché in fase offensiva sia McKennie che Ramsey si posizionavano sempre alle spalle di Pjanic e De Jong, e hanno messo in grandissima difficoltà il Barcellona.
C'è chi non è d'accordo con lei, caro mister.
Ma no, non è vero. Intanto arrivano tanti messaggi durante il tuo intervento, Attila. Un ascoltatore, Luca da Torino, che ti saluta. Sei stato suo docente al Master della Juventus Soccer School nel 2011.
E dice che tutto quello che hai detto non è vero.
Non è vero.
No, non è vero.
Vorrei che abbia ragione. Comunque calcio opinabile.
Tanto lo bocciamo. Al prossimo Master lo bocciamo.
Antonio, che noi analizziamo la partita, i fatti.
Quindi. No, è vero. No, assolutamente. Ti salutava, mi fa piacere che ci stiano seguendo anche dei bravi futuri mister, chi lo sa, magari potremo allargare la discussione proprio anche con loro, che ne sanno tante, che vedono tante partite, piuttosto che sentire qualcun altro che dovrebbe...
Poi... Oh no, aspetta, che diceva Chiara? Falla finire, giustamente.
No, e poi c'è invece... No, questo è un messaggio di Luca da Torino, che appunto ti saluta e ti ricorda con grande piacere. Fernanda invece scrive: Arthur ha giocato bene perché c'erano McKennie e Ramsey a supporto.
Assolutamente sì, quello che abbiamo sempre detto. Arthur è un giocatore brevilineo che ha bisogno di avere uno spazio di campo circoscritto, e sicuramente quando è protetto da due mezze ali che l'aiutano nella fase difensiva, poi dopo in fase offensiva può sicuramente dimostrare le sue qualità, e in fase difensiva può essere utile anche in fase, diciamo, di non possesso, quando va a pressare, perché se andiamo a vedere ieri la Juventus nella pressione alta nei primi 11 minuti praticamente il Barcellona non ha mai superato la metà campo, perché Arthur andava a uomo su Pjanic e McKennie andava a uomo su De Jong con Rabiot, che dava una mano sulla fascia, e quindi sì, Arthur non è un giocatore che ha una grandissima fisicità, un grandissimo dinamismo, quindi se viene aiutato, però è un giocatore che poi dimostra la sua qualità.
Mi permetti,
non va portato fuori zona.
Ecco, mi permetti di aggiungere che nello stretto, no, squilibra molto l'altra squadra, cioè portava via il proprio marcatore, riusciva a giostrare palla al piede, no, con molta autorevolezza. Secondo me,
sì.
Già quello è importante, non perdere il pallone in quel modo lì.
Assolutamente poi... sì, lui nello stretto e nel gioco corto è molto bravo. Sicuramente, come ha detto Pirlo in passato, adesso deve fare un ulteriore step e riuscire anche in determinate occasioni a migliorare nel gioco lungo. Però Arthur è un giocatore che si è protetto, come abbiamo detto prima,
esatto.
e ha uno spazio circoscritto, può dare una grande mano alla Juventus in fase di impostazione del gioco, anche perché, come avevamo detto nei precedenti collegamenti, sicuramente ieri ha avuto un grande aiuto anche da Bonucci nella fase di uscita del gioco.
Ha dato la possibilità di giocare tutti un po' più tranquilli. In cosa è mancato al Barcellona? Merito della Juve o un po' di confusione mentale da parte della squadra avversaria? Poi vorrei focalizzare l'attenzione su i due gol di Ronaldo, ok, ma quello di McKennie, per come gli è arrivato il pallone e per l'agilità nella mezza girata al volo in porta da parte di McKennie, un giocatore che stiamo scoprendo per la sua grande utilità. Cioè, nessuno lo mette in discussione, abbiamo detto esistono centrocampisti di altro livello, magari che conosciamo meglio, con altre potenzialità e caratteristiche, ma qui l'efficacia di Cuadrado. 8 assist nei 31 gol realizzati dalla Juventus fino a questo momento, la dicono lunga. McKennie, gol nel col toro di testa, e ieri con quella girata al volo ci fa capire che quello è il movimento che gli viene richiesto dalla Juve. da Pirlo.
Ma allora, brevemente, il Barcellona è mancato nel fatto che a centrocampo non ha, erano piatti, perché avevano solo due giocatori con Pedri e Trincao che provavano a stringere nel mezzo, ma non riuscivano a, ad assorbire il movimento tra le linee di Ramsey e McKennie. Lì devo dire che sono stati molto bravi i giocatori, ma è stato molto bravo Pirlo a preparare la partita, per cui una squadra piatta con due mediani, due contro tre a metà campo, e quindi la Juventus lì l'ha fatta da padrona perché ha potuto usare ampiezza e profondità. Per quello che riguarda McKennie, è un giocatore che sta migliorando sempre di più, è un giocatore che dimostra impatto fisico, e soprattutto è un giocatore che nell'inserimento è molto bravo. Hai detto molto bene te, nel gol è stato bravissimo, perché da un fallo laterale inizia l'azione, Morata gioca per Ramsey, Ramsey gioca per McKennie che allarga per Cuadrado, e lì Ronaldo fa un movimento da maestro perché attacca il primo palo, porta via due difensori del Barcellona, però McKennie si inserisce e segna. Quindi McKennie si sta rivelando un centrocampista moderno. I centrocampisti moderni devono accompagnare l'azione ed attaccare gli spazi.
Senti, visto che me lo chiederà per tutta la puntata, Chiara mi chiede: ma nel calcio esistono i biscotti? Cioè, stasera c'è il rischio biscotto?
Io ne ho lasciato uno in forno ieri qua in studio.
Bruciando.
Si sta bruciando.
Cosa possiamo dire? Qual è l'atteggiamento che porta...
Allora, nel calcio non dovrebbero esistere biscotti. Sicuramente non esistono biscotti a prescindere, quindi prima della partita. Però è chiaro che magari l'andamento di una partita o comunque l'importanza di una partita ti può far avere un atteggiamento più premuroso e più attento. Ma sicuramente no, perché i giocatori vogliono vincere tutti, no? Vediamo l'atteggiamento, faccio un esempio, l'atteggiamento di Ronaldo che rientrava, dava una mano in fase di ripiegamento e quindi lui voleva vincere perché giocava contro Messi. Tra l'altro, una cosa che vorrei sottolineare è che Messi ieri non ha giocato male, perché ha fatto 10 tiri in porta, e come detto giustamente te, Buffon ha fatto 3-4 parate che sembrano facili, ma che sembrano facili, ma che sono state facili per lui, per la qualità che ha dimostrato ancora di essere un portiere di altissimo livello. Quindi io credo che stasera Real Madrid e Borussia Mönchengladbach se la giocheranno, e poi dopo si vedrà.
Attila, noi ti salutiamo, grazie come sempre, ci risentiamo lunedì per commentare Genoa-Juventus, la partita contro il Genoa. Grazie ad Attila Marfatti.
Ciao. Ciao mister.
Sono le 13:29, arrivano le news dal mondo dello sport e poi leggiamo insieme anche tanti dei vostri messaggi.
Cose di calcio.
Le 13:33, bentrovati Antonio Paolino, Chiara Papanicolaou, Filippo in regia e tanti messaggi al 340-5425-324. Il nostro inviato Valerio da Gran Canaria ci scrive: ciao ragazzi, ieri sentendo la famosa trasmissione, quale secondo te? La solita in Spagna?
Cose di Chiara.
No, beh, quella più famosa al mondo. E il Ciringuito.
Sì.
Il Ciringuito ascolta me e poi decide. I giornalisti vicino al Real Madrid parlavano che se l'Inter vince sarà biscotto.
È certo che l'Inter punta a vincere e sarà biscotto. Ah, dicevano proprio sarà biscotto.
Così,
cioè,
così dice l'ambasciatore, non porta pena.
E sembra che oggi parlino di pisellino
Valerio.
Anche.
Beh, oggi pisellino va via come il pane in Spagna, scusami, dopo che ha perso 3-0.
Messi, io prendo le distanze, ti pregherei di non querelarci, no? Questa è satira di una persona che non so neanche...
L'hanno chiamato Pulce per una vita, io trovo più carino pisellino è anche è un vezzeggiativo, è simpatico, sì, un nome. Sì. La Pulce, voglio dire, non è che sia proprio una cosa...
No, sicuramente.
Che si pensi alla Pulce.
Sicuramente.
Un'immagine bella. Comunque,
intanto doppietta, vince Ronaldo 2-0 nei confronti di Messi, si avvicina nei gol fatti in Champions, adesso è meno uno rispetto a Messi.
Ragazzi, vorrei sottolineare tre cose su tutte.
Vai.
Uno, abbiamo capito che Pirlo si adatta all'avversario e dobbiamo fargli i complimenti. Due, le partite più belle in Europa le abbiamo fatte con Cuadrado alto, Lione.
Bravo.
2017, Atletico, Bayern,
è più lucido,
eccetera.
Spreca meno, ragazzi. Ma se hai un difensore che possa proteggerlo, perché se no lo mette in difesa.
Anche perché Cuadrado mica più 18 anni, cioè ne ha 30 suonati, insomma, inizia anche lui ad avere una certa in campo. 3, dobbiamo delle scuse, io per primo, a Buffon, che ieri sera ha guidato la squadra per 95 minuti, cosa fondamentale che fa la differenza, ce lo scrive Gabriele, ma questa cosa di Buffon la sottolineano in tanti, il buon Buffon che gridava le posizioni in campo, mica male, fondamentale, ora... Tutte quelle ali, cosa ne facciamo? Arrosto con patate? Bernardeschi, Chiesa, Kuluseschi. Beh, possono sempre servire, ma senza abusare, scrive Roberto.
Magari di questo, caro Roberto, ne parleremo nella fascia del mercato, perché a questo punto... Io invece devo fare il mia culpa sul rigore su Ronaldo, perché ero in diretta qui con Giulia e Camillo e ho detto, vabbè, mezzo rigore, no? Ci può stare, a volte si fischiano, a volte no. Perché pensavo fosse limitato solo al movimento con le braccia del corpo nel contatto tra Ronaldo e il difensore uruguaggio. E devo ammettere che invece l'arbitro, dalla sua prospettiva, aveva visto meglio al primo replay, poi me ne sono accorto, ma ragionando con voi a casa, ragionando in diretta con la radio e soprattutto non rivedendo l'immagine, no, avendone vista solo una, pensavo che fosse stato un rigore un po' così, no?
Un po' così.
Di quelli che ci si possono dare, ma che si sarebbe potuto anche evitare di dare. Invece c'è un contatto sul polpaccio, no? Una bella stecchetta sul polpaccio di Ronaldo, che quindi a quel punto è stato sbilanciato. Quindi rigore sacrosanto, al di là di quello che dicono i detrattori, che cercano di sminuire, ce lo stanno scrivendo in tanti anche oggi in giro qua e là per l'Italia. Sì, però il Barcellona, Robetta, di qua e di là. Quando ci ha battuto invece... allora, non ci dobbiamo esaltare, no? Non ci dobbiamo deprimere. Io penso che tra la partita d'andata, quella di ritorno e il percorso che abbiamo fatto in Champions, no? E quello che possiamo ancora fare, per quello che sono ottimista, sicuramente per il campionato, una Juve equilibrata come quella di ieri sera è stata la migliore Juve. Poi certo, se hai una squadra che prova a crearti problemi, che si sbilancia, che si apre, che gioca... per noi è un po' più facile. Ecco che qui pesa il giudizio. Forse siamo più una squadra per la Champions che non per il campionato. Perché? Perché già col Genoa domenica alle 18 in campionato vedrete che giocando in trasferta con una squadra che è messa malino in classifica,
che fa il catenaccio,
che
farà il catenaccio, il pullman.
Sì, bravo, pullman, catenaccio. Lì biscotto non esiste, il forno è proprio
quante
spento.
Quante ne so io ormai?
Quante ne sai?
Ma che
ormai
gergo calcistico ti sfodero?
Mm.
Ormai.
Mi verrebbe da usare un nome che tu usi per Messi.
Ma non lo uso. No? Vabbè, lui è pisellino.
Va bene.
Comunque, dici che magari la porti a casa con più difficoltà che non con il Barcellona. La partita contro il Genoa.
Sì, anche perché non giocheranno gli stessi, anche perché dovrai far riposare un po' qua e là, no? Mm-hmm. Diciamo che quando recuperi intanto qualche unità in più per la difesa ti dà la possibilità di schierare Cuadrado in quel modo. Quando devi gestire la partita in un certo modo puoi permetterti di giocare, cioè devi permetterti di giocare con quei tre là in mezzo, uno che avanza, uno che stringe per cercare di fare un pseudo rombo. Attenzione che il problema diventa, e ne parleremo magari nella fascia mercato, tutti questi esterni, Chiesa, Bernardeschi, Dybala là davanti, Kuluseschi, capisci che diminuiscono le possibilità di vederli per tanto tempo impiegati. Ma la Juve deve avere in testa, no? Pirlo deve avere in testa diverse Juve, secondo me. Quindi non focalizzare sulla Juve di ieri sera, solo perché hai vinto, caratteristiche però ottimali per rendere l'assetto equilibrato, e deve cercare poi di creare qualcosa, non dico solo a partita in corso, ma anche ad inizio partita, con la freschezza, le giocate di questi esterni che abbiamo a disposizione. Vedremo domenica già come cambierà la Juventus.
Sentiamo qualche vocale. Che adesso arriva.
Buongiorno direttore, buongiorno. Ciao. Chiara, Silvano da Empoli. Ma soddisfatto della prestazione, vorrei chiedere scusa a Pirlo perché ultimamente l'ho criticato, però credo che
con rispetto
ci sta facendo vedere quale sia la sua idea di calcio. Bravi ragazzi, ciao a tutti.
Ciao, ci sta facendo capire Silvano, poi è giusto criticare la prestazione, le prestazioni, cioè ci sono state delle prestazioni brutte della Juve, no? Ma Pirlo, quello che gli riconosco, l'onestà intellettuale di rispondere, no? Di criticare anche lui, non i panni sporchi in casa, va tutto bene. A me non piace quel tipo di comunicazione, va tutto bene, la prossima volta ci impegneremo di più. No, ti dice che sono venute a mancare delle cose oggettivamente importanti per una squadra importante come la Juventus. Quindi è giusto, fai bene anche a criticare, no? In modo sportivo, leale, corretto, equilibrato, no? Senza sfangare nella polemica gratuita. No, non merita niente, cambiamolo, meglio Allegri, meglio Sarri, meglio di qua, fosse di qua, fosse di là. Valutare, fare valutazioni serie, equilibrate, ponderate della prestazione. Ieri era contro il Barcellona, quindi non ci stiamo... No, qui non potete neanche dire, non possiamo neanche dire vabbè col Crotone, vabbè con un'altra squadra. Qui hai battuto bene il Barcellona, quindi non c'è neanche l'attenuante ma abbiamo battuto solo quella, quell'altra e penultima, pensiamo adesso all'Europa. Così come non sarà facile pensare, se abbiamo battuto il Barcellona, da adesso in poi le batteremo tutti. Assolutamente non sarà così.
Sentiamo ancora un vocale.
Sono Fabio da Roma. Avete Ciao. Visto? Sono mesi che dico abbiamo un po' di pazienza, siamo troppo abituati bene. Forza Juve, grande squadra, buon centrocampo, Arthur partita molto buona, Quadrato ormai è un fuoriclasse mondiale. Con un pochino di pazienza, un po' di umiltà, secondo me la partita della svolta è stato il derby. Forza Juve!
Ciao Fabio, intanto hai sentito come carica anche la sua voce e ricordo che sei sempre stato uno di quelli coerenti, no? Che ha sempre ripetuto che bastava aspettare. Ripeto, la Juve sta nascendo adesso, la Juve sta camminando adesso, la Juve ritrova, tolto Chiellini, i protagonisti che avrebbe dovuto e gradito avere già dall'inizio, quindi per poter avere diverse possibilità di formazione. E quindi diciamo che dovrebbe essere questo il momento di inizio di questo nuovo percorso con, ci auguriamo, meno infortunati possibili.
Chi critica Buffon sbaglia quando vedi una difesa giocare avanti solo quando c'è Gigi che la dirige. Questa è un'altra considerazione di Fernanda. Sono le 13:42, the day after.
Il day after.
Secondo me
anche perché adesso mancherà per un po', anche,
quindi ce lo dobbiamo godere fino all'ultimo secondo,
tutte le soddisfazioni.
Secondo me ieri lo Xanax è rimasto lì, sì, riposto nel cassetto, non proprio... c'è stato bisogno di utilizzarlo.
No, secondo me l'ha tenuto per gli amici, avrà qualcuno nel suo condominio che ti fa Inter, sì, sì.
Possibile. Secondo me sì. Diamo il benvenuto a Sandro Pellò.
Ciao Sandro.
Ciao Chiara, ciao Antonio, ciao a tutti.
Guarda, neanche a farlo apposta, questo appuntamento deciso a settembre, quando è stato,
sì,
no?
Sì.
Capita dopo una vittoria in rimonta sul Torino, no? E una vittoria pesante a Barcellona contro Pisellino Messi, come lo chiama.
Niente, oggi
sembra fatto apposta, un assist per te.
Perfetto, niente day after, Robby. La rubrica day after viene sostituita da una rubrica di arte e cultura. Oggi si parla solo di grandi capolavori artistici.
Dai, cominciamo.
Cambia completamente. Come di fronte a tutti i grandi capolavori, uno può decidere se guardare l'insieme o focalizzarsi sui dettagli, giusto?
Esatto.
Cioè, quando tu guardi la Venere di Botticelli, poi dici, minchia, che bel quadro. E poi ti fermi un attimo sul vestito floreale della figura allegorica alla sua destra, sulla conchiglia e rimane incantato. È come ieri, come Stairway to Heaven, tu puoi ascoltarla tutta o fissarti sull'assolo di chitarra.
Ecco, tu ieri sera dove eri? In quale sala museale eri?
Io ero sorpreso, devo dirvi molto... Allora, innanzitutto voglio dire con assoluta certezza che la volta scorsa tu mi hai chiesto, ci credi nell'impresa? E io ti ho detto no. Questo girone finisce così, loro davanti e noi dietro, bene, siamo contenti stessi. Quindi devo dirti onestamente che pensavo di vedere una bella partita, una grande partita, e non pensavo a lasciarli dietro di 3 gol, però la squadra che è andata in campo ieri era straordinaria.
In cosa sei rimasto particolarmente colpito? Io dell'approccio sicuramente, perché sai, sei a Barcellona, si sta parlando del non buon momento del Barcellona, però anche tu sai che sei un po', no, messo con qualche cerotto, qualche critica di troppo c'è stata magari.
Beh, in Spagna scrivevano non buon momento della Juve.
Esatto, quindi, io chiedevo sempre, ma come loro non stanno bene, ma noi come stiamo, come ci guardano dalla Spagna, ma, e fai bene a ricordarlo anche tu. E poi invece, dall'approccio in poi, abbiamo visto che ce n'era per tutti,
Ma guarda, parliamo dell'insieme, appunto. Ieri si è visto un mostro a due teste, no? Come dire, con un centauro che nello stesso tempo è cavallo e uomo ed è quindi anche superiore. Si è vista una Juve nella prima parte del primo tempo pazzesca. La palla girava a una velocità stratosferica, un vero calcio moderno. Lì si è vista l'idea offensiva di Pirlo, che ha reso in quei 20-25 minuti iniziali assolutamente superato e obsoleto il grande gioco del Barcellona che abbiamo visto ieri e che è sempre impressionante. Quel giro di palla è sempre pazzesco, tutti sono fortissimi,
però
è un
non
gioco
ci hanno ubriacati
con,
ieri non ci hanno ubriacati, no Sandro? Cioè normalmente quel giro di palla, no, ce le faceva girare un po' anche e ti ubriacava. No,
ma è quello, è l'aspetto psicologico
vuoto
di quel gioco, perché quella palla che non riesci mai a prendere, ti continua a girare di fronte, ti fa uscire di testa. Ma in realtà ormai, ora che non c'è più Iniesta, ora che non c'è più Suarez, tutta questa gente, quel gioco scomparirà con Messi, perché comunque alla fine è tutto finalizzato al fatto che lui prende la palla, salta un uomo, salta due uomini, tira in porta, come è stato ieri. Ma io non voglio parlare di Barcellona, voglio parlare della mostruosità positiva della prima parte della Juventus, assolutamente pazzesca. Quella palla andava in verticale, si apriva sulle ali, un pressing offensivo mostruoso. Ho visto scene, ho visto De Jong ricevere la palla, girarsi, ricevere un pressing tre persone, girarsi verso Pjanic che gli dice: no, che cazzo fai, non darmela, perché poi mi pressano anche a me. Io dico: no, tienila tu, ma li avevano tutti sul collo, non respiravano, non erano, era una
ma
roba
su quale
felice
canale l'hai vista sta partita con questo commento?
Quella con i sottotitoli, quella con i sottotitoli.
Io non voglio, cioè, non volevano la palla nella prime 20 minuti. Poi ho visto anche un'altra anima di questo mostro, di questo animale, di questa opera d'arte di ieri, che era una meravigliosa difesa solida di fronte a questo ossessivo, ipnotico giro di palla del Barcellona, in cui nessuno ha perso un microsecondo, forse giusto un paio di situazioni, di concentrazione. Appena si avvicinavano troppo all'area venivano tutti chiusi da due o tre uomini. E ho visto una grandissima difesa, ho visto dei centrocampisti, anche i due che sono entrati, Betancourt e Rabiot. Rabiot ha recuperato due palloni al limite dell'area negli ultimi minuti assolutamente importantissimi. E queste due anime ieri hanno convissuto perfettamente, una difesa solida, cazzuta, durissima, nello spirito, nell'approccio e nell'impostazione del gioco. E un attacco che quando si apriva andava a una velocità pazzesca. Io credo che ormai abbiamo capito qual è il gioco che ha in testa Pirlo e credo onestamente che è un gioco molto difficile. Non credo che siamo a posto. Adesso giù le aree, calmi ragazzi, cresta bassa, ieri abbiamo fatto un capolavoro, ma fare quel gioco lì e tenerlo 90 minuti è di una difficoltà pazzesca. È di una difficoltà pazzesca. E quindi ci vuole ancora il suo tempo perché questo, se riesce, diventa il gioco di questa squadra.
Sandro,
e questo è il generale, no? Il tema, le due anime assolutamente straordinarie. Poi se vuoi parliamo di un po' di dettagli.
Primo dettaglio ti chiedo, eri tu la settimana scorsa, ricordo male, che parlavi di McKennie, di quanto ti piacesse questo ragazzo, che poi nel giro di una settimana, dall'ultima volta ci siamo sentiti,
guarda, me lo stai agitando emotivamente.
Ne ha messi a segno due, uno contro il Toro.
Chiara, ti voglio bene.
Guarda.
Esattamente il primo dettaglio di cui volevo parlare.
È la prima volta trovato, che azzecca il dettaglio di una partita, la mia collega. Forse perché è troppo fa. È la prima volta che azzecca il dettaglio di una partita.
Azzeccate il dettaglio. Ma io vi domando, diavolo, abbiamo trovato quel texano lì? Ma una roba. Ma che cazzo l'ha trovato quello lì? È troppo forte. È fantastico.
E poi è simpatico, come dici tu. È simpatico.
Quello è anche un tema che affrontiamo. No, sta girando questo video che fa lo Zabaione con il commento della Litizzetto, che è stupendo. È stupendo. Perché? Allora, punto primo, rimaniamo tutti incantati dal suo essere assolutamente ovunque, corre come un forsennato. Però concentriamoci un attimo, copre una zona di campo pazzesca, da area a area. Lo vediamo entrare in area, ha fatto il gol bellissimo, ma altre volte fa le incursioni in area avversaria. Cazzo, me lo troviamo in area a difendere nostra. C'è stata quell'azione che hanno chiesto il rigore, tutti tranne Messi, che sapeva benissimo che non era rigore, che era in area a intercettare Messi dentro l'area. Poi è sempre smarcato, che è un merito, ragazzi, i grandi campioni sono Pirlo, Pjanic, quelli lì erano sempre smarcati, devi sapere dove andare, è facile dargli la palla. Hai piedi buoni, non sbaglia la zona, ma che giocatore abbiamo trovato?
Segna
ma
il toro di testa, segna il segna volo col Barcellona.
Segna in semirovesciata al Barcellona, io sono sorpreso, beh, complimenti, cioè andare a beccare per di più un americano che arriva da un paese, non voglio nessun pregiudizio di nessun tipo, no, ma però... un paese dove il calcio è soprattutto un fenomeno femminile, no? Sapete, sì, negli Stati Uniti certo. Il calcio è esploso a livello femminile, perché nelle università americane gli afroamericani non giocano a calcio perché è uno sport da idioti e giocano o a football americano o a basket e fanno perché sono bravissimi.
Infatti Sandro lui stesso l'ha ammesso, no? Arrivando in Germania.
È lo sport degli ispanici.
Sì, arrivando in Germania lui voleva iscrivere perché il papà è un militare. Qualcosa
lui mi sembra
genere.
Abbia giocato a football americano nel sì, periodo in cui ha vissuto negli
però
Stati
poi
Uniti.
Sono arrivato in Germania, non c'era la formazione di football americano e ho dovuto fare calcio.
È un bel atleta, è veramente un bel atleta. Bisogna fare qualcosa per la faccia, ragazzi, non va bene quella faccia.
Ma dai!
Cioè, io mi ricordo Edgar Davids, ma Edgar Davids ti faceva paura guardarlo negli occhi, cioè, gli chiedevi scusa prima
Sandro,
di parlare.
Sandro, ma invece
puoi parlare.
Secondo me, no, secondo me questa dicotomia è vincente in lui, perché ha queste... Sì, dai, sembra
no, Sandro,
come un pacciarotto, compromesso. Puffi. Se lo guardi in faccia, dice, ma questo
Sandro,
qua è il suo fratello di Pikachu, cioè non lo so.
Ho il compromesso.
È cattivo, se ti si attacca al collo, se ti si attacca addosso, è come un mustelide, cioè... Mustelide forse è troppo colta come città. Mustelidi sono gli ermellini, le faine che sono delle belve cattivissime
sì.
Che quando iniziano a morderti e lui è così che te la porta via quella palla.
Senti,
e poi c'ha la faccia che sembra Pikachu. Dobbiamo fare qualcosa, facciamogli, non lo so.
Io la
non
risposta.
Ha neanche la barba.
Ho rimedio.
La barba.
Perché
è troppo giovane, non gli è ancora cresciuta.
È un bambino.
Fate parlare il direttore, fatemi mettere ordine, tu mi capirai. Gli mettiamo gli occhiali di Davids, forse migliora. Un po' di barba,
facciamo qualcosa.
Un po' di barba e gli occhiali di Davids.
Facciamo qualcosa.
Che sono al
museo.
Voglio
parlare di un secondo particolare.
Vai.
Ronaldo,
no, Messi.
Dici.
Ieri, scusami, direttore. Sì. Ieri, Messi mi ha emozionato. Mi ha emozionato come Capitan America davanti a Thanos col guranto dell'infinito che combatte eroicamente. Che resiste
da solo contro tutti.
Col guanto dell'infinito non lo puoi sconfiggere. E ieri Cristiano Ronaldo era Thanos col guanto dell'infinito e Messi era un Avenger eroico che combatteva. Bravo, un campione straordinario, un giocatore meraviglioso, però ieri dettaglio ci aveva di fronte Thanos. Quello è pazzesco. Ho letto oggi che ha giocato 99 partite con noi segnando 77 gol. Ma è fuori dal mondo, cioè meraviglioso. E quindi per parlare della grandezza di Cristiano Ronaldo, ieri, oggi noi dobbiamo parlare della grandezza di Messi, che ha perso il confronto con uno superiore, col più grande calciatore della storia del calcio, perché è così.
Senti, che fotografia ti porti via da questa partita, nel tuo ricordo, lì nel tuo studio dei ricordi? Che fotografia ci metti ieri? Buffon ha detto che sarà
allora,
una partita
sì,
che lui si ricorderà.
Bella domanda, grazie, mi piace. Allora, potrei scegliere, allora, a parte che come tutti sono rimasto incantato da quel recupero in difesa di Cristiano Ronaldo.
Ah sì, che prende palla
porta
Messi.
Via la palla, pulito e roba del genere. Una potrebbe essere questo. Uno potrebbe essere, verso gli ultimi minuti della partita, Gigi Buffon che dalla porta... urla ad Alessandro che è esattamente dalla parte opposta calma falla girare, cioè che comanda dalla come ai miei tempi che noi giocavamo a pallone, c'avevamo un ragazzo che veniva ogni tanto a giocare ed era più forte di noi, giocava in porta, comandava lui, faceva tutto lui perché era molto più forte di noi. E ieri questa immagine di Buffon che comanda sti ragazzi, alcuni campioni, ragazzi, cioè di là c'avevi davanti Cristiano Ronaldo, cioè gente pazzesca che li comanda così. Seconda cartolina che mi porto via dire. Terza cartolina, il cross di Cuadrado
per McKennie.
A McKennie per il gol. Allora, tutti incantati giustamente per la semi rovesciata di McKennie. Ma quello che ha fatto McKennie, non voglio fare il provocatore o quello che fa le affermazioni forti per forza, non è niente come complessità tecnica rispetto alla complessità tecnica del gol del cross di Cuadrado, che gliel'ha messa lì morbida, pulita, come si fa in allenamento, come si fa giocando tra amici in allenamento, e fare quella giocata lì solo un grande campione di calcio, ed è una cartolina che mi porterei via di ieri.
E poi come, non so se come mi ha insegnato, e come mi ha insegnato Mister Ranieri ai tempi in cui ero al canale tematico a bordo campo, che chiamavo quei cross con il piatto, no? Perché gliel'ha messo proprio distinto, tac, coi giri giusti,
morbido,
eccetera. Con l'interno del piede destro, con l'interno del piede proprio ai giri contatissimi, con una precisione incredibile. Bravinario. Senti,
dobbiamo solo praticamente salutarlo.
No, non possiamo salutarlo senza sapere. A te piacciono i biscotti? Stasera ne assaggerai qualcuno? Ti abbiamo lasciato l'ultimo piatto, il dolce.
Sì, dai. Io trovo, mi dà molto, devo dire, questa roba dei giornali che continuano, in particolare della fanzine rosa dell'Inter, che continua a sollevare questo tema. Dice, no, non ci sarà biscotto. No, non ci sarà biscotto. Però potrebbe esserci biscotto. Figurati, sono tutti dei grandi campioni.
Nel calcio non esiste.
Lo trovo veramente di bassa cucina, cioè di bassa cucina sportiva. Allora devo dire che.
Ma guarderai stasera la partita dell'Inter o degli avversari del Real Madrid?
Cosa?
Che partita guarderai stasera, l'Inter o il Real Madrid?
Ma io non seguo il calcio minore. Non seguo il calcio minore.
Ho capito.
No, non lo seguo, non mi interessa. No, consumo troppo a vedere la Juve. Ieri sono troppo felice di quello che ho visto ieri, che abbiamo visto ieri. Stasera mi guarderò The Crown.
Una serie, sì, va bene.
Senti, Sandro, ti salutiamo, ma quindi vuoi dirmi che non lo ritroviamo più fino a febbraio, marzo, quando ricomincia
adesso,
la Champions?
Adesso lo chiamiamo per fargli gli auguri.
Puoi stare tutto questo tempo senza di noi?
Non è accettabile. No, non è accettabile. Che io sono ancora sicuro di essere ancora vivo a febbraio.
Mamma.
Non è accettabile. Cioè, mi farebbe piacere sentirci in un'altra occasione, non nell'ambito di The Day After.
No. Anche perché l'hai già cancellata, cioè tu fai un po' come vuoi, sei autore di te stesso e quindi puoi cancellarla, ributtarla.
Chi becchiamo nel sorteggio? Ditemelo prima di salutarmi, voi che sapete tutto.
Dobbiamo aspettare ancora questa sera. No, io penso la seconda del girone dell'Inter.
No, l'Inter non possiamo prenderlo.
No, la seconda del girone dell'Inter, cioè quelle che si qualificano, no? Quindi non l'Inter, perché è
italiano. L'Inter, la seconda è l'Inter, fidati.
No, non è l'Inter.
Vedremo questa
sera.
Questa sera sarà scritto in maniera lapidaria. No, grazie, Sandro.
Ne potremo parlare. Ci sentiamo
dobbiamo
la prossima settimana.
Sì, dobbiamo salutarlo. Grazie. Ciao,
sorteggio.
Sandro.
Ciao, Sandro. Ciao.
Alla prossima. Ciao. Sandro Pellò su Radio Bianconera. No, adesso lo richiamiamo. Troviamo una rubrica.
Sì. Potrebbe venire lui in studio e tu a casa e ti chiamiamo il The Day After? Quando bruci
una
qualcosa
volta a settimana.
Qualcosa nel forno.
Va bene, ci sono le news, questa è Radio Bianconera, tra poco altri ospiti, tanti messaggi da parte vostra.
Cose di calcio.
Sono le 14:05, seconda ora di Cose di Calcio, bentrovati Antonio Paolino, Chiara Papanicolau.
Stiamo rivedendo,
dillo tu.
Quelle scene così che fanno capire quanto sia ancora indietro nella cultura sportiva, anche solo di un addetto, cioè come il quarto uomo della partita del Paris Saint-Germain, tra l'altro partita che si ripeterà quest'oggi dopo essere stata sospesa, perché il quarto uomo per far riconoscere, no, all'arbitro il vice allenatore della squadra avversaria del Paris Saint-Germain, che in quel momento
Basaksehir, squadra
bravissima,
turca.
Brava, la squadra turca, e lo etichetta con un'etichetta che gli organizzatori della Champions League, avendo il loro claim in no al razzismo, non possono permettersi di passarci sopra. Ecco, la riassumiamo così. poi ci dicono, magari domani sentiremo anche il nostro Malu Pasincatu, no? Che avrà raccolto materiale in più. Rivedremo la partita questa sera. Tra l'altro, cambiati tutti gli arbitri, eh? Arbitro, sì. Vicearbitro, guardaline, eccetera, per la partita di stasera, sperando che si possa giocare e parlare solo di calcio. Ridimensiona un po' il caso dicendo che nella sua lingua madre, il romeno,
sì, negro, no, vuol dire negro, nero.
Vuol dire nero, come noi diciamo.
Sì, no. Diciamo che mi viene da pensare che se giochi in Champions League probabilmente lo conosci il nome proprio di persona del vice allenatore. No.
Ti devo dire, questo l'ho sentito dire ieri sera.
Cioè Pirlo Tudor, voglio dire, vuoi dire che nessuno, che tutti gli arbitri, che arbitri, guardaline, insomma che arbitrano le partite di Champions League o di Serie A non conoscono i nomi di quelli che sono i principali membri dello staff di una squadra, allenatore, vice allenatore, no, calciatori.
No, no, non è detto. No. Cioè, non è detto.
Cioè, vuoi
no,
dirmi che sono son meno preparati di me? Cioè, le so io
sono
queste
quasi
cose
preparati come
e non
te.
Non un quarto uomo.
No, okay. Nel senso che in quel momento lì ti può sfuggire il nome di un vice, non ti sì. Accorgi se chi è. Cioè, allora lo etichetti, cerchi di puntargli il dito dicendo quello lì con i capelli biondi. Cioè, non si deve dire negro a nessuno, però, ripeto, intanto sospesa la partita, intanto si rigioca oggi e quel girone aspetta di conoscere chi si qualificherà, naturalmente aspettando la partita che si giocherà quest'oggi appunto con il Paris Saint-Germain favorito, ed è sicuramente una frase da non ripetere, cioè che fa capire quanto sia ancora indietro in questo mondo. Cioè, non mi verrebbe in mente di dire in quel modo e magari di avvicinarmi al giocatore piuttosto che da parte del quarto uomo. Non si era mai, tra l'altro, visto che un direttore di gara venisse, cioè fosse questa la causa di una sospensione di una partita. Sentivo, leggevo ieri sera nel corso dell'accaduto.
Si è creato il precedente. Sperando che non si ripeta altre volte. Ciao ragazzi, bella partita, ci scrivete. Comunque è stata la dimostrazione che deve giocare gente esperta, se Pirlo lo capisce e non si intestardisce a fare rotazioni continue e mettere per forza Kulusevski e Chiesa, possiamo essere fiduciosi. I ragazzi devono fare sicuramente esperienza, ma non sulle spalle della Juve. Adesso
non
incensarci troppo, perché siamo la Juve, dobbiamo essere la squadra di ieri sera, continuiamo in questa direzione. Però
attenzione,
se sono calciatori adesso della Juve dovranno pur giocare.
Uno, no? due, attenzione che non puoi giocare 50 partite con gli stessi giocatori sempre, devi tener conto di infortuni, di dare anche qualche cosa di imprevedibile e di nuovo all'assetto di volta in volta, ogni tanto ritoccare qualcosa e cercare di mantenere vivo, acceso lo spirito di squadra, di gruppo. Con i 5 cambi cambia molto, aiuta molto nelle situazioni anche di difficoltà, non solo quelli normali, cambiare con gli uomini giusti senza togliere quelli che meritano di restare in campo. Quindi attenzione che adesso Kulusevski, Chiesa e Bernardeschi, Dybala non è che diventino brocchi e non servono a nulla, perché toglieranno le castagne dal fuoco tante volte dall'inizio a partita in corso, quello che è, ma ripeto, basta che giochino sempre i migliori sempre dall'inizio.
Allora diamo il benvenuto intanto al nostro Luca Cavallero, perché ci spostiamo sulla Champions League, quella al femminile. Luca Cavallero, il nostro inviato all'Allianz Stadium. Ciao Luca.
Ciao Luca, eccoti.
Buon pomeriggio Chiara, buon pomeriggio direttore.
Ah, live, Champions live, femminile, live. Le ragazze della Guarino contro il Lione. E noi, Luca Cavallero, l'abbiamo mandato a vedersi la partita, eh? Quello che non sappiamo.
È un privilegio, direttore.
L'entusiasmo della vittoria della Juventus, prima squadra maschile, potrebbe trainare la femminile?
In un appuntamento difficile, ricordiamo e riconosciamo sì. I valori in campo e la differenza tra le due squadre.
Certamente ragazzi, tra le altre cose un dato che è da sottolineare è che la Juventus Women torna a giocare qui a più di un anno di distanza, l'ultima volta il 24 marzo del 2019, nella circostanza la Juventus vinse 1-0 contro la Fiorentina in una splendida cornice, uno stadium gremito, quest'oggi non sarà così a causa della crisi pandemica, segnò Pedersen, quest'oggi non a disposizione in quanto vittima del Covid, sarà l'unica giocatrice indisponibile, la Juventus darà il tutto per tutto contro una squadra che è un'autentica corazzata perché ha vinto 5 edizioni ambizioni dell'ultima Champions, è una squadra molto più competitiva, abituata a palcoscenici di questo tipo, però la Juventus Women ha iniziato questo percorso nel 2017, quindi pressoché vicino, tre stagioni fa, gradualmente è arrivata ad affacciarsi in questo palcoscenico, la scorsa stagione con il Barcellona, quest'anno con Lione, formazione più forte in Europa, certamente vorrà fare la sua bella figura, si comporterà degnamente, cercherà di fare il meglio contro una squadra, ripeto, attrezzatissima, ma con grande entusiasmo, come si è vinto ieri, tanto dalle parole della capitana Sara Gama, quanto da quelle di Rita Guarino.
Ci credono, secondo te, di poter vincere e fare un altro passo in avanti verso il grande calcio contro le grandi avversarie?
Ma guarda Antonio, la Juventus Women ha vinto 9 partite su 9 quest'anno, alcune anche in situazioni anguste, penso alla partita con l'Empoli alla terza giornata, all'ultima in rimonta con il Napoli, è una Serie A più competitiva, è una Serie A femminile più allenante, sicuramente questo è ausiliare poi in chiave europea, e poi la Juventus dispone di tante giocatrici in Europa esperte, perché ho citato Sara Gama, che ha giocato al Paris Saint-Germain, quindi ha già affrontato il Lione tra il 2013 e il 2015, Barbara Bonansea, capocannoniere della storia della Juventus Women in Europa con 2 reti complessive, la Girelli nella top 50 delle giocatrici più prolifiche di questo sport, che ha segnato 8 gol nel corso della sua carriera tra Brescia e Juventus in questa competizione, quindi sicuramente le armi ci sono, sicuramente scendere in campo per crederci non costa nulla, sicuramente Rita Guarino tatticamente ha preparato qualcosa di interessante, come ha lasciato lievemente vincere, seppur in forma implicita ieri in conferenza stampa, non fare la difesa 3, verosimilmente 4-3-3, formazione ufficiale addirittura d'arrivo.
Quadrado gioca? No, non può.
Quadrado non può.
Riposa, almeno
questo. Ok, ha 2 polmoni, però oggi lo facciamo riposare.
Almeno questa, Quadrado può stare a casa. Grazie Luca Cavallero, aggiornamenti. Grazie a voi, con te nel proseguo.
Sì, aggiornamenti della partita delle Women di Champions contro il Lione in stile Juventus a partire dalle 15, quindi il programma che segue. Fischio d'inizio della partita, ricordiamolo, alle 15.
Abbiamo un vocale pronto, Filippo, che vedo qua, sentiamolo.
Ciao Paolo.
Ciao,
ciao Chiara, ciao Paolino. Ciao. Forza Juve.
Ciao. Sempre.
Avete visto? Bisogna aspettare un po'. Ci vuole un po' di tempo perché il gioco di Pirlo si incomincia a vedere. Tritato nettamente il Barcellona da una grande Juventus. 30 minuti di grande calcio. Il Barcellona non ci ha capito nulla. Il Barcellona non ci ha capito nulla. Grande Cristiano Ronaldo, grande Quadrado, grande McKennie, grandi tutti, grande Arturo. Continuiamo così, siamo sulla strada giusta. Ciao e forza Juve.
Ciao, grazie a te.
Grazie dei vostri contributi.
I tempi che maturano un po' per volta. Ciao ragazzi, ieri sentendo... No, questo l'ho già letto, anche questo. I miei conoscenti interessi mi dicono che il Barça non è più quello di una volta. Io li guardo e passo.
Ciao, neanche il Real Madrid è più quello di una volta. Eppure le hanno prese quelle dell'Inter all'andata e ritorno. Non sentivo fare questo discorso, ma va bene lo stesso, è vero. Sono cambiati i tempi. E anche noi ci dicevano che non è la Juve più forte negli ultimi tempi.
Neanche il Barcellona è più quello di una volta.
Appunto.
Insomma, non ci sono più le squadre di una volta. Ma che fine hanno fatto?
Dove sono? Sono tutto in forno con i biscotti.
Ciao direttore, ciao Chiara. Adora Pirlo, è ancora un principiante alla guida di una Ferrari? Come lo ha definito un ex giocatore?
Ma guidare la Ferrari penso che non sia facile, io non l'ho mai guidata, ho guidato delle macchine di calciatore, dei 3000 turbo iniezione benzina, so che ero sempre fermo al benzinaio, quello successivo, e ho fatto solo la Torino-Milano, avevo anche un po' paura ad inserire il turbo, mi dicevano no, schiaccia di più, non mi veniva facile, quindi dico che Pirlo ha dalla sua l'esperienza di aver giocato, dico che Pirlo ha dovuto anche un po' provare delle cose, no? Farsi aiutare. Mi sembra che ieri abbia messo sul tavolo il documento d'identità valido, no? Tutti i documenti validi per poter da adesso, e ripeto, con una qualificazione da primo in classifica, con una qualificazione ottenuta con 2 turni d'anticipo, con una Juventus che ha soli 6 punti con tutti questi difetti dal Milan, quindi in linea con un piano scudetto che a mio avviso c'è. Beh, ripeto, se adesso presenta i documenti validi per l'accettazione, c'è solo da ben sperare.
Senti, qui il calciomercato inizia a farsi caldo. Quanto manca? Abbiamo detto, quando è che inizia? A gennaio?
A gennaio, sempre a gennaio. Te lo quindi ripetiamo ogni settimana, non è che possiamo chiamare sempre l'esperto.
Ci sono delle informazioni che io non so perché non
controlla il forno, controlla un attimo il forno.
Adesso
per stasera
controllo il biscotto a che punto è la cottura, ma gennaio ragazzi ci siamo. Qui un attimo, ho fatto l'albero, in un secondo si parte.
Anche perché stasera ho biscotto, Zidane va a casa.
O Zidane va a casa, quindi...
E chi se lo prende poi Zidane nel caso? Il biscotto. Il biscotto chi se lo
aspetta.
Mangia? Chiediamo tutto questo a Niccolò Ceccherini, il direttore di TMV
questo.
Radio. Ciao Niccolò, benvenuto.
Ciao, ciao, buon pomeriggio a voi.
Ciao direttore. Allora, Sarri è ancora lì che aspetta, sì. Ma è pagato.
Cosa c'è
Allegri...
Sarri? Ah, ok.
No, gli allenatori, arrivò Zidane. Allegri okay. È tra i migliori ed è lì che aspetta. Ed è libero, potrebbe prendere qualsiasi squadra. Non è che qualcuno aspetti stasera di far saltare qualche panchina?
Beh, insomma, tu parlavi prima di Zidane e credo sia abbastanza evidente. Allora, se stasera il Real Madrid viene eliminato dalla Champions League, nel senso che arriva in Europa League, io credo che ci possa essere un provvedimento di Florentino Perez. Però non so se effettivamente... Io ho sempre spalleggiato la candidatura per il Real Madrid un domani fosse finita l'avventura o dovesse finire questa avventura con Zidane proprio per Massimiliano Allegri, perché mi sembra proprio il profilo adatto per allenare il Real Madrid. Però bisogna vedere. Io non credo stasera... Il Real Madrid giocherà per il pareggio, assolutamente no, anche perché non è nella loro filosofia. Poi insomma dipenderebbe anche se poi lo Shakhtar vince, per esempio, che succede? Quindi voglio dire, non è che possono permettersi di fare tanti calcoli. Credo che il Real Madrid giocherà per vincere, non so se lo farà, questo è un altro discorso. E quindi ecco perché stasera è molto rischiosa anche per l'eventuale panchina di Zidane, cioè una non qualificazione secondo me porterebbe Florentino Perez a fare una riflessione. E comunque Massimiliano Allegri è un allenatore da top club, per cui insomma, domani potrebbe essere anche lui un papabile, no, per il Real.
Nicolò, ma questa Champions, al di là delle lezioni e delle cose che si sta dicendo, aiuterà a capire anche i club che forse molti top club hanno bisogno di rettificare qualcosa nel loro assetto? Cioè, lascia intendere che forse gennaio diventerà intrigante il mercato di riparazione?
Ma il mercato è sempre intrigante, perché comunque qualsiasi cosa di cui si parli lascia sempre, no, delle interpretazioni, delle possibilità. E quindi io credo che ci sia da fare qualcosa. Per esempio la Juventus, ora cerchiamo di capire un po' anche questa mossa di Mino Raiola,
ecco,
su Pogba,
ci sarei arrivato.
Lui... Esatto, beh, però comunque questo è un argomento molto caldo, perché lui ha detto che è finita l'avventura, non è la prima volta che lo dice, che comunque questa storia, ora c'è stata anche poi l'eliminazione, no, del Manchester United, che non è più negli ottavi di Champions League, ma parteciperà ai sedicesimi di Europa League. Però Pogba ha un ingaggio molto pesante. Io non so lì la Juventus veramente che margini di manovra possa avere. Io credo che ovviamente Pogba... Insomma, tornerebbe molto volentieri in bianconero, non l'ha mai nascosto, insomma questa è un po' una sensazione generalizzata, però poi bisogna mettersi sul tavolo e fare due conti, perché io non credo che questa operazione si possa fare così tranquillamente, cioè Pogba arriva alla Juventus, io credo che la Juventus o metta o debba mettere un'alternativa con il Manchester United, cioè un giocatore gradito al Manchester United, e soprattutto poi ci sarebbe da lavorare anche sul discorso dell'ingaggio, perché l'ingaggio di Pogba è molto alto e oggi non è proprio in linea, no, con i parametri della Juventus. Quindi questo per la Juve. Poi c'è Eriksen all'Inter, ci sono altri club che dovrebbero fare qualcosa, però non credo che ci sia, insomma, visto anche la situazione dei bilanci di tante squadre di Serie A, oggi sono tutti in rosso, quindi non è che si possono permettere ulteriori investimenti senza poter rientrare. E questo sarà, secondo me, la condizionante principale del mercato di gennaio, ma anche di quello estivo.
Esatto. Tornando a Pogba, effettivamente tu dici difficilmente, no? Difficile e impraticabile il percorso. Voglio Pogba, ditemi quanto volete, lo compro e lo porto a Torino.
Esatto, fatto con questa... maniera, con questa esposizione, no, non è fattibile.
Esatto. Mi dici quali potrebbero essere i giocatori che potrebbero interessare ad una squadra inglese come il Manchester, della Juventus?
Teoricamente un centrocampista con caratteristiche simili, no, a quel punto. Però io oggi nella Juventus, cioè, chi può far partire la Juventus?
Chi sta giocando bene, chi ha giocato bene ieri sera, non lo farei partire, no?
Direi, diciamo, di no.
Quelli che hanno giocato ieri è andato... una certa identità la Juventus, ne restano altri. Faccio il nome di Dybala, faccio il nome di Bernardeschi. Potrebbero essere due profili appetibili?
Sono ruoli diversi, però.
Assolutamente
diversi,
sì.
Però
assolutamente.
Voglio dirti questo, direttore: c'è anche un altro aspetto fondamentale che dobbiamo chiarire. Per esempio, in questo tipo di ruoli, come dici te, di Dybala, di Bernardeschi, il Manchester United è particolarmente coperto. cioè ne ha tantissimi di giocatori con quel tipo di caratteristiche, e quindi non so se davvero può pensare a fare uno scambio del genere, perché poi alla fine bisognerebbe mettersi d'accordo anche sulla valutazione di Dybala, cioè quanto lo valutiamo Paolo Dybala e quanto valutiamo Paul Pogba, perché naturalmente verrebbe fatto una sorta di scambio alla pari, perché l'unica condizione è un eventuale scambio alla pari, ma con chi? Cioè con quale giocatore e con quale esigenza tattica potrebbe fare questo scambio il Manchester United? Tu giustamente dicevi Dybala, che potrebbe essere anche un'idea, perché se ne ha già parlato anche in passato, però oggi francamente la vedo molto complicata,
più complicata di prima
strada. Sì, molto complicata, molto.
Senti, in Italia per assurdo il Milan è quella che viaggia meglio, leggiamo i giornali e sembra che il Milan a gennaio abbia voglia ma anche necessità di dover, no, rimischiare un po' le carte, visto le richieste, non so, di Çalhanoğlu piuttosto che Castiglieco, se confermarlo o meno, cioè è in una fase anche il Milan delicata. Sarà tra le squadre che cambierà di più?
Beh, il Milan comunque ha stanziato un budget per fare il difensore centrale, lo voleva prendere già in estate, secondo me lo vuol fare anche in questo mercato invernale. Hanno stanziato una quindicina di milioni di euro e io credo che il giocatore per loro preferito sia sicuramente Kabak. Non so se riusciranno a prenderlo, perché comunque l'offerta è un'offerta abbastanza sostanziosa, ma dipenderà molto anche dalle richieste. E quindi questa potrebbe essere una strada. Poi mi sembra di intuire anche che loro stiano cercando per il futuro un eventuale giocatore simile Ibrahimovic, nel senso non come Ibrahimovic, perché Ibrahimovic è unico e inimitabile, però né Leao né Rebic hanno quelle caratteristiche di Ibrahimovic, quindi loro avranno bisogno un domani di un centravanti che possa dare il cambio a Ibrahimovic, perché io sono convinto che Ibrahimovic, se questo è il trend, magari a gennaio rinnova e quindi anche 2021-2022 Ibrahimovic potrebbe essere il centravanti o uno dei due centravanti del Milan, però poi devi pensare anche al futuro, al domani, ecco perché il Milan secondo me. E poi c'è questa questione di Çalhanoğlu, che è scadenza di contratto, ancora non ci sono margini di riavvicinamento, almeno per quanto ne sappiamo a oggi, c'è una richiesta molto alta, una domanda da parte del giocatore che in questo momento non corrisponde a quella che è l'offerta del Milan, e il Milan sta lavorando anche su Toven dell'Olympique Marsiglia, che andrà in scadenza nel giugno del 2021, mentre io ho la sensazione che si siano fatti, anche se nessuno lo vuol dire, dei passi davanti in casa Milan per il rinnovo di Gigio Donnarumma, e io credo che alla fine rinnoverà fino al 2024 con il Milan.
Interessante anche questa notizia. Vorrei spostarmi in casa Paris Saint-Germain. Io provo a raccogliere in questo quarto d'ora che riserviamo con te di tutto mercato web, di radio TMV Radio, quindi di fare il punto settimanale, chiaramente in questo momento in cui il mercato è ancora in fase di solo di idee e di costruzione. Ti chiedo, Ken sta facendo molto bene al Paris Saint-Germain. La Juve ci aveva provato a riportarlo a Torino, poi è arrivata la proposta e forse anche l'affidabilità, no? La possibilità di giocare forse di più col Paris Saint-Germain. Dovrebbe essere riscattato, mi dicono, no? Piaccia incomincia a entrare nelle grazie anche della proprietà e vedono che sicuramente è stato azzeccato come acquisto. Ma Icardi, Mbappé, Neymar, cioè lì qualcuno dei grossi necessariamente, poi non perché arriva Ken o acquistino Ken, però sembra che possa cambiare l'aria nei confronti di qualcuno di questi. Neymar è stato accostato di nuovo al Barcellona, ma al Barcellona di Messi, ma Messi sembrerebbe andar via. Quali sono i giocatori del Paris Saint-Germain che potrebbero rientrare in qualche trattativa, eventualmente stuzzicare l'occhio delle squadre italiane?
A gennaio la vedo difficile, perché comunque il mercato non è lunghissimo, sono 26 giorni, la situazione è molto particolare, qui si sta parlando di grandi campioni, giocatori che hanno uno spessore enorme e per spostarli sicuramente ci vuole del tempo. Per cui non credo che vada via Neymar, non credo vada via nemmeno Icardi oggi dal Paris Saint-Germain. Casomai c'è da fare una riflessione su Icardi per il futuro, perché se Icardi non rientra nei piani del Paris Saint-Germain, è chiaro che potrebbe diventare un discorso interessante più avanti per qualche club. Però oggi, come vedi, o fai uno scambio o altrimenti l'investimento che ha fatto lo stesso Paris Saint-Germain per prendere Icardi, cioè, ed eravamo ancora nel periodo della pandemia, perché insomma è successo il riscatto a fine maggio, e comunque la crisi ancora non c'era già stata, ma stava arrivando, e il Paris Saint-Germain comunque l'ha riscattato a 50 milioni di euro, quanti erano? 58 milioni di euro totali, sì, insomma, compresi i bonus. Quindi lì questa operazione si è potuta fare. Ora io non so, guardando il futuro, quanto si potranno fare questi tipi di operazioni. Ecco perché ti dico, a gennaio la vedo difficile che qualcuno possa uscire. Poi sono giocatori che valgono talmente tanti soldi che li devi scambiare con pari valore, e quindi devi fare, non so, esce un Neymar, entra un Griezmann, per dire, no? O quantomeno un giocatore di questo tipo di valutazione. Però è complicato, oggi è un mercato davvero difficile anche per i grandi club, perché se tu hai un esubero di lusso, o dovesse diventarti un giocatore un esubero di lusso, lo devi piazzare con una valutazione a bilancio dentro uno scambio, perché non ci sarà nessun club che ti dà i soldi che magari ti avrebbe dato un anno fa. Un esempio su tutti, il Real Madrid quest'estate non ha fatto mercato. Cioè è uno dei club più importanti al mondo, se non forse il più importante,
zero,
però non ha fatto mercato. Questo è un dato di fatto. Il Barcellona è in una situazione finanziaria non facile, e ce ne cito un altro.
Nicolò, prima di salutarti, in un minuto un'opinione, due parole anche da parte tua sulla Juventus di ieri sera. Un ascoltatore che scrive: Nicolò era uno degli scettici su Pirlo, chiedete cosa ne pensa ora. Eri scettico,
sì,
su Pirlo?
Sì, sì, no, ero scettico, nel senso, scettico è una parola sbagliata, nel senso, diciamo, mi sembrava un po' un azzardo, no? Un atto di grande coraggio da parte, anche perché, insomma, non ha mai allenato, e quindi oggi Pirlo pian pianino sta dimostrando il suo valore, per cui insomma scettico no, però pensavo che fosse un rischio per la Juventus, però ho visto un bel gruppo, che sta aiutando molto anche l'allenatore, e lui che sta trovando anche una soluzione tattica che sta dando certezza alla squadra. Ieri la Juventus ha dominato, ha fatto una grande gara, non c'è nulla da dire, e è passata per prima, però insomma sapete tutti meglio di me che poi conta arrivare in fondo, no? E quindi però per come si era messo questo girone, anche vincerlo sicuramente è stato un passo avanti importante per la Juventus.
Niccolò Ceccarini, direttore di TMV Radio, ti salutiamo, ti diamo appuntamento la prossima settimana. Grazie come sempre.
Grazie a voi, un saluto a tutti, buon proseguimento.
Buon proseguimento a te, naturalmente alla nostra sorellina, cugina, zia, non so, dipende un po' dai punti di vista. Seguite Radio Bianconera, TMV Radio, l'informazione totale, non solo di mercato, non solo a tinte bianconere, sulle frequenze naturalmente delle nostre radio web.
Sarebbe il caso di prendere un terzino al posto di Chiellini, magari scambio con Dybala, uno forte, ci scrive un ascoltatore.
Scambio con Dybala, parliamo, per prendere un terzino.
No, non lo so, adesso ne parliamo. Intanto salutiamo il pubblico che ci sta seguendo su Bom Channel, sul canale 68. Sì,
devono, appuntamento. Devono per forza andare via?
No, siamo noi che dobbiamo per forza andare via. Loro, se vogliono, possono restare su Bom Channel oppure continuare a seguirci su radiobianconera.com, sulla nostra app, oppure ancora sul bouquet di Sport Italia. Qui su Bom Channel torniamo domani alle 13 come sempre. Tra qualche minuto invece ci raggiunge
Skype, direttore. Lo potete vedere in tutta la sua bellezza bianconera,
e potete anche fargli tante domande al 340 5425.
Siamo oggi qui su Radio Bianconera.
Cose di calcio.
Le 14:33, ben trovati, ultima parte di Cose di Calcio con Antonio Paolino. Chiara Papanicolaou si sta commentando la bella vittoria schiacciante della Juventus ai danni del Barcellona, vittoria con questo risultato, con questo scarto, vittoria che si poteva anche prevedere, perché nel calcio tutto può succedere, come sappiamo bene, ma non con uno scarto così importante, che ha permesso alla Juventus di qualificarsi prima nel suo girone G.
Sì. Intanto ricorderei le partite di questa sera che riguardano le due italiane.
Aspetta, che sento il biscotto.
Inter Shakhtar alle 21, Ajax Atalanta alle 18:55. Parliamo di due gironi ovviamente diversi. Per quanto riguarda il Real Madrid nel girone dell'Inter alle 21, sempre col Borussia Mönchengladbach. Poi toccherà parlare di campionato, da domani ne ricominceremo a parlare. Ovviamente abbiamo tralasciato un po' volutamente il discorso su Cristiano Ronaldo, straordinario, cioè due calci di rigore. In quei momenti lì ti tremano le gambe, no? Hai paura di battere rigori importanti, cioè i supereroi, i marziani, li battono in modo completamente diversi, assumendosi delle proprietà di linguaggio calcistico non indifferenti, perché il primo pallone calciato al centro, ma rivedendolo d'altra prospettiva della porta, d'altra prospettiva, ti fa capire che nel momento in cui si è accorto che il portiere si era buttato su un lato, gliela calciata non col cucchiaio classico, ma con una parabola molto semplice, centrale, no? Utile naturalmente quando il portiere si muove per primo rispetto al pallone sulla linea di porta.
Allora, intanto che tra qualche minuto ci metteremo in collegamento con Luciano Moggi, e dunque se avete anche qualche domanda, qualche curiosità da porgli, lo potete fare al 340-5425-324. Sentiamo anche qualche vocale.
Ciao amici di San Andrea Roma. Io ho fatto una constatazione che secondo me è già da 2 anni che lo penso, che la Juve ormai in Italia c'è un po' di sudditanza, giustamente psicologica, nel senso che ormai essendo il campione da tanto tempo affronta magari in maniera diversa il campione italiano, ma soprattutto in Champions anche la Juve, diciamo, dà il meglio con le squadre che giocano in maniera europea, magari anche il Barcellona, anche le squadre un po' più blasonate, invece con le piccole arranca, guarda il Lione l'anno scorso o l'Ajax 2 anni prima. Sarà un problema di mentalità o è un problema di come si chiudono le squadre avversarie?
Grazie intanto, ma io penso che tutte e due siano delle risposte che si possono dare. La Juve in Europa, io l'ho notato nella finale di Cardiff, la sera prima, la rifinitura, troppo tesa rispetto alla rifinitura del Real Madrid. Allora, quando Allegri parlava di una Juventus che doveva togliersi quel tipo di paura, no? Che cercava di sdrammatizzare, di scherzare, di parlare poco di Champions, una partita per volta, giochiamocela. Probabilmente perché da dentro lo spogliatoio, arrivando lui per ultimo nell'ambiente Juventus, i primi anni così come al quinto, no? Si rendeva conto sicuramente che c'era un'aspettativa elevatissima, che c'è. Però che c'era quella paura eccessiva che in campo, no, è un po' come quando ti viene interrogato a scuola, ritornando indietro con la memoria. Potevi studiare tantissimo, potevi studiare a memoria, ma non studiavi con quella semplicità, con quella praticità, no, che ti doveva portare anche un po' in maniera così, un po' incosciente, no, ad affrontare un'interrogazione importante. Ecco, passare allo step successivo ci passi con gli anni. E penso che i 9 scudetti della Juventus, e penso anche gli ultimi 3 allenatori con impostazioni diverse, possano aver aiutato la Juventus ad approcciare le partite in modo diverso. In casa contro il Barcellona e ieri, nell'arco neanche di un mese, ci fanno capire come la stessa Juve, lo stesso Barcellona, no, sui propri campi abbiano reagito in modo diverso. Allora lì è una questione di approccio, di mente, di testa, ma anche di convinzione, che forse bisogna saper fare contro il Crotone, così come contro il Barcellona, quello che sei capace a fare, senza troppe chiavi di lettura del calcio, che resta uno tra i giochi più semplici se hai giocatori bravi, se non più che bravi.
Sentiamo ancora un vocale.
Il quarto uomo non ha nessuna minima giustificazione. Le persone non si indicano mai con il colore della pelle. Può essere quello verde, non si può dire è stato quello verde, si deve dire è stato il vice allenatore, è stato quell'uomo lì, ma non è stato quello verde. Basta. Tutto il resto è razzismo.
E vero, questo è il parere di un nostro ascoltatore nei confronti dell'episodio vero che ha visto protagonista il Paris Saint-Germain contro il Basaksehir, partita che è stata rimandata, si giocherà dal 14° minuto, lì dove è stata interrotta, a partire dalle 18:55 questa sera.
Mi permetto, ma non per aprire nessun tipo di dibattito, Nastase, il tennista che molti conosceranno, è tornato sulla brutta pagina capitata ieri sera, e riconoscendo che nella loro lingua madre loro parlano in quel termine senza voler essere offensivi, diciamo che ci dovrebbe essere anche un po' più di tolleranza, no? Quando di fronte a un errore, io sono convinto che non è che tutti sappiano se quello è il vice o non il vice, non debba essere etichettato, cioè magari con la giacca, i capelli, tutto quello che vuoi, e condivido. Però, ripeto, voglio solo riportare questo, ha evitato di pronunciarsi a favore del suo connazionale, Nastase, come il quarto uomo. Non capisco proprio dove sia il problema. Non c'era
razzismo in questo episodio. L'arbitro ha usato l'appellativo nero, non certo per offendere, no? Di colore nero. La traduzione è poi vera, bisognerebbe chiedere ai grandi professori, ai grandi saggi. Loro ci chiamano bianchi, forse qui dice una cosa su cui si può anche non essere d'accordo. Noi cosa possiamo dire? Noi nella nostra lingua, le sue dichiarazioni riportate da prosport.ro è sicuramente destinata a scatenare nuove polemiche tanto in Romania come in giro per il mondo. Intanto oggi si ripete la partita non con quegli arbitri, con il vice allenatore però a cui è stato azzerata l'espulsione, perché teoricamente lui era stato espulso, era stato richiamato, sì, per essere espulso.
Ah, è stata tolta l'espulsione.
È stata tolta l'espulsione, quindi stasera ci sarà. Quindi io penso che sia un modo anche di tendere la mano da parte degli organizzatori.
Sentiamo ancora. Sì.
Discutibile anche questa scelta.
Cioè, nel senso che comunque se lui è stato squalificato per qualche, perché si è evidentemente comportato
se ha insultato l'arbitro, stai fuori a ripetizione della partita.
Quindi ognuno paghi,
cioè,
per il
come
proprio.
Vedete, si può strumentalizzare tutto. Scusate, io i più, ho tanti amici, no? Di tutte le zone del mondo, con cui sto meglio forse che con altre persone, no? Non solo nei momenti di festa, anche nei momenti difficili. E ripeto, non strumentalizzare, cioè si può anche scherzare su queste cose, loro non devono scherzare su certe cose, però non capisco perché all'arbitro si può dire tutto, no? Anche bianco, l'arbitro bianco, e allora è offensivo anche l'arbitro bianco? Cioè, capite che il discorso si aprirebbe, sì, terribilmente, senza arrivare a soluzione. Se c'è rispetto, se ho una persona che mi può chiedere anche scusa, io direi che bisognerebbe stare attenti a non strumentalizzare solo, no? E a non dire poi che se diciamo qualsiasi cosa all'arbitro, non annullaci anche questo. Se aggiungi qualcos'altro all'arbitro, è giusto.
A proposito, Pinzolio?
5.000 euro. 5.000 euro. Di multa.
5.000 euro.
Ma tanto glieli paga Cristiano Ronaldo.
Ma no, dai, non dare questi messaggi qua.
Ma sì, tanto Cristiano Ronaldo stamattina gli ha dato 5.000 euro per pagare la multa. Ci sono amici. Gli ha pagato il caffè.
5 pippi per aver detto adesso nulla, c'è anche questo gol. Sentiamo ancora un vocale.
Sì, Enzo da Salerno.
Ciao. No,
io sono pienamente d'accordo con Chiara, perché non esiste che un quarto uomo che deve stare a bordo campo, certo può non conoscere il nome dello staff,
sì, solo questo,
prima della partita. Quando ti prepari la partita li impari a memoria, ti guardi le fotografie e li impari a memoria, altrimenti qual è il tuo ruolo là davanti? Guardare se piove, non esiste proprio. Lui doveva assolutamente chiamare per nome, conoscere perfettamente i nomi di tutti i componenti della panchina, altrimenti non serve a niente. Ciao.
No, serve essere educati, serve essere persone civili, serve sapere il regolamento, non serve sapere i nomi di tutti quelli che devono giocare. No, su questo onestamente no, no? Che poi sia sbagliato e da condannare, e lo condanno anch'io a scanso di qualsiasi tipo di equivoco, dico, non è che quella deve essere la priorità, anche perché nei momenti, quante volte anche noi indichiamo il collega, è lì, è quello, è quell'altro, non etichettandolo per il colore della pelle o per la religione, ci mancherebbe, però non è che debba sapere, né io che racconto la partita, tutte le facce dei tecnici, perché magari confondi il team manager con l'assistente, con il massaggiatore. Cioè, fosse il massaggiatore, cosa deve sapere? Nome, cognome, codice fiscale? Questo no, assolutamente no.
Ciao, secondo me ieri è stata trovata la formazione equilibrata e penso che ora bisognerebbe iniziare le partite in questo modo e fare gli inserimenti durante il match. Memorizzati il gioco e i movimenti, si potrà osare di più, ci scrive Riccardo.
Bravo Riccardo, attenzione, intanto mi piace il messaggio anche prima, ma semplicemente perché l'ho pensato anch'io ieri sera.
Pjanic, l'uomo in più per la Juventus? Quale? Ma questo?
Pjanic, se non aggiungeva, cioè Pjanic con Messi si salva ancora. Pjanic senza Messi e con un Barcellona meno veloce, ragazzi, sono guai seri per il Barcellona, perché se rallenti l'azione di quel mostro sacro che è, di quella squadra che ha ancora a libro paga un fenomeno del calcio, rallenti troppo, voglio vedere a cosa serve poi il possesso palla, che già ieri nei confronti della Juventus è stato superiore. Tornando al quesito di Riccardo, no, all'affermazione di Riccardo, adesso studiare, memorizzare il gioco, i movimenti, si potrà usare di più. Sì, attenzione a non essere poi troppo prevedibili, perché a volte poi, cioè avere dei punti di riferimento, come abbiamo visto
Cuadrado ieri o altri giocatori che fanno sempre e solo quello, tra virgolette, no? Aiuta gli avversari a prenderne le contromisure. Quindi dico, l'organico di una squadra deve essere ampio. La capacità dei giocatori deve essere quella di saper fare diverse cose e di sapersi adattare, e avere più uomini a disposizione potrebbe essere davvero l'arma in più. Di Pirlo della Juventus, cioè cambiando gli interpreti, non dovrebbe cambiare poi il risultato del gioco che si prova a produrre.
Spero che adesso Pirlo si convinca che McKennie sia da preferirsi a Rabiot, perché è più completo ed è l'unico che si sa inserire, scrive Fabio da Ragusa.
Eh sì, io intanto volevo dare un'occhiata, perché volevo chiudere gli argomenti, voglio sempre dirvi anche quelle che possono essere le risposte, le opinioni diverse alle nostre, alle vostre, alle mie, ci mancherebbe, riprendendo anche dei siti specializzati. Intanto, la grande attesa, si attende quindi lunedì prossimo per il sorteggio degli ottavi di finale, ecco le possibili avversarie, aspettando quelle che non sono state ancora decise dalle partite che si devono giocare questa sera. Apre così, e con tutta l'ironia social nei confronti del Barcellona, apre così il Tutto Sport Online, che poi parla di Pagella. Chi è il giocatore a cui avresti dato di più ieri?
Ma allora, io ieri ho sentito visto subito le pagelle di, sì? Mediaset, sì? Di Canale 5.
Quindi le stai copiando? Stai dicendo
hanno
che copiamo.
Dato 8 a Ronaldo e 7 o 7 e mezzo a McKennie. Io invece no, non avrei dato 8 a Ronaldo ieri sera. Cioè 7 non di più.
Quindi più a McKennie?
Semmai più a McKennie, Cuadrado. Cioè nel senso che sì, è vero, ha trasformato due calci di rigore in gol, ma secondo
quindi
me
dici,
non è l'uomo partita.
Pesa troppo il giudizio sui gol che si fanno. È un po' un difetto tipicamente dei cronisti sportivi. Io ci metto sicuramente per l'efficacia McKennie, perché ha giocato tra l'altro tutta la partita molto bene, con gli inserimenti, con molta astuzia, con molta garra, con molta cattiveria quando serviva, senza andare a picchiare l'avversario, ma cercando di prendere sempre prima il pallone. Bravo perché chiaramente ha avuto la possibilità, è stato messo nelle condizioni di poter dare il meglio di sé. Ci metto Buffon perché ha salvato al pari dei gol, perché sul 2-0 prendi il 2-1, non ti qualifichi come primo, vinci lo stesso, ma poi diventi un ti incominci a preoccupare un po' di più. Io ci metto Buffon perché non era facile, si è visto anche in qualche intervento in cui tremava un po', cioè il pallone che ti svolazza davanti, non voleva fare la mezza figura, no? La mezza figura del portiere, non voleva subire rete, ha comandato la squadra, si sentiva, come ha sempre fatto, ma forse ieri lo ha fatto ancora di più. E poi McKennie, davvero, per quello che ha fatto, e poi Ronaldo, perché chiaramente vincere due sfide in una...
Sono curiosa di due sfide in una, contro Messi.
Contro Messi ti fa capire che quanto pesa, quanto sbilancia a favore della Juve.
Vediamo se la
pensa
come te il direttore Luciano Moggi.
Che non
direttore.
Vedevo, non sentivo, ho detto magari è impegnato in altra comunicazione.
No, tu sei un chiacchierone.
Questo è
10 minuti che sto
Non me l'ha detto, no, io ero qui.
Lo dica a me, direttore, che ce l'ho 2 ore al giorno, tutti i giorni.
È un bel problema.
Chissà da chi ho imparato, direttore, da chi avrò imparato nel passato della Juventus?
Da Satta,
ho capito, che salutiamo. Direttore, che bella Juve, ci stiamo esaltando troppo?
Beh, sì.
Lo sapevo.
Dovete valutare, primo, che...
Valutiamo insieme.
Il Barcellona è 12esimo in classifica, ha subito più gol di quelli fatti e praticamente è una squadra che nella sostanza ha solo il nome come blasone. Il resto è meglio accantonarlo, anche perché tra giovani interessati, tra cui Ansu Fati, che è infortunato, e che praticamente ha dei vecchietti praticamente come Jordi Alba, che praticamente fa il numero lì, non vi parlo di Lenglet, il difensore, e poi ci sono i ragazzini, e c'è anche un Messi svogliato che praticamente ha dimostrato che vorrebbe andare via da Barcellona. Detto questo, la Juventus ha fornito una prova eccellente, in un campo difficile, soprattutto il timore di affrontare il Barcellona che era venuto da Torino a vincere 2-0. Ma voi immaginatevi quella Juventus che perde 2-0 con questo Barcellona. Detto questo, io credo che la Juventus abbia dimostrato agonismo, qualità atletiche importanti, vorrei dire, no? E soprattutto tecnicamente ha dato una dimostrazione di forza. Voi dovete trarre da questa partita un qualcosa di importante. La prestazione di Arturo sembrava veloce, e questo dipende appunto dalla lentezza dei giocatori avversari. Però come si fa a criticare la Juventus? La Juventus praticamente ha dato una dimostrazione di essere l'unica squadra italiana che come tutti gli anni resterà in Coppa a rappresentare il calcio italiano. Su questo penso che non ci siano dubbi, e vedrete che poi alla fine andrà a finire proprio così. Quindi la gente che critica la Juventus potrebbe anche stare zitta, anche perché la Juventus ha dei problemi di impostazione eccetera. Prendiamo ad esempio il caso: ieri non ha giocato Kulusevski e non ha giocato Chiesa. Ma voi vi domandate perché non hanno giocato questi due giocatori? Perché metterli in una squadra che praticamente deve sacrificare Kulusevski a esterno di difesa per far giocare Chiesa d'attacco diventa un problema. Mettere praticamente Betancourt a centrocampo e spersonalizzarlo delle qualità sue. Non parlo di Rabiot perché è meglio non parlarne.
Perché è meglio non parlarne, direttore? Non ho capito perché.
Ma perché Rabiot non è un giocatore tecnicamente, è un giocatore agonistico. E siccome di agonismo la Juventus ne ha tanto, praticamente ci vuole gente che costruisce. È a centrocampo. E ieri devo dire che Arturo ha dimostrato praticamente qualità, quando gli altri corrono meno lui sembra che corra di più e ha fatto anche cose interessanti. Io complessivamente direi una Juventus eccellente, però state tranquilli che sarà più difficile la partita di Genova, perché Genova è più forte del Barcellona attualmente, che non è la partita col Barcellona. Accettiamo la partita della Juventus, che con coraggio è andata al campo del Barcellona e l'ha praticamente disfatta proprio nel gioco, disfatta nell'agonismo, disfatta in tutto. Tenete presente che Buffon, nonostante questo, ha fatto 3 parate, forse ha parato più Buffon su tiri soltanto di Messi rispetto a Ter Stegen, che praticamente ha subito il gol 2 sul rigore e uno praticamente ha fatto bene, voglio dire, quello di McKennie, come è una prodezza. Quindi io direi molto bene la Juventus, su questo non c'è dubbio, molto male il Barcellona, però la Juventus è chiamata a dimostrare queste cose non come ha fatto nel derby pur vincendolo, ma come ha fatto in altre partite, per cui auguriamoci che questa partita dia autostima alla squadra e possa andare avanti anche in campionato così come ha fatto in Coppa.
Direttore Luciano Moggi, questo è quanto avresti anche detto alla squadra da direttore per non esaltarsi troppo? Cioè l'esaltazione nel calcio non porta lontani, anche se si è forti?
No, questa partita non porta sicuramente lontani. Può essere autostima per la squadra, ma bisogna prestare attenzione all'avversario. L'avversario è il 12° in classifica, lo ripeto ancora una volta, sta facendo 3 cose. Poi diciamo anche che gioca con ragazzini, addirittura ce n'è uno, mi sembra che sia Preti o Ansu Fati, adesso non mi ricordo, che non ha neppure la patente, perché non ha neppure l'età per prendere la patente. Quindi
vabbè, però magari gioca bene a calcio, sì.
Bisogna stare attenti a queste valutazioni che praticamente comportano poi un qualcosa nel futuro che potrebbe essere negativo. Io penso che la Juventus, è detto proprio internosse, nonostante delle carenze di squadra, abbia possibilità di lottare per il campionato. E devo dire che, considerando il Real Madrid non all'altezza della situazione, considerando il Barcellona nelle condizioni in cui è, perché non solo si vede il Barcellona in campo, ma bisogna vederlo anche in società, Bartolomeo che dà le dimissioni, la società è piena di debiti, quindi è tutto un qualcosa che praticamente coinvolge l'ambiente. Valutiamo la prestazione positiva al 100% da Juventus e speriamo che questa partita dia quell'autostima necessaria alla Juventus per trasformare la Juventus in campionato per quello che praticamente non ha dimostrato fino ad ora. Perché tenete presente che la Juventus, se non avesse tenuto i 3 punti del Napoli, il Napoli ha 1 punto di penalizzazione, sarebbe anche dietro il Napoli nonostante la partita, perché se il punto di penalizzazione non fosse stato dato al Napoli, il Napoli avrebbe 21 punti e noi 20. Quindi tutte queste cose vanno praticamente valutate. Io capisco il tifoso che dice eccezionale, e io sono d'accordo, perché per me la partita di ieri è stata una dimostrazione di qualità, su questo non c'è dubbio, però questa qualità deve essere portata anche laddove praticamente le partite sono più difficili, come in campionato, e la riprova sarà sicuramente la partita di Genova domenica.
Direttore, velocissimamente, perché poi la dobbiamo salutare in un minuto, ci scrive un ascoltatore, Stefano da Patrasso, secondo lui migliore in campo ieri McKennie e Cuadrado, contento anche per la prova di sostanza e tatticamente utile Ramsey. Secondo me Ronaldo non ha fatto una grande partita, l'ha fatta secondo lei?
No, Ronaldo non ha fatto una grande partita, ha fatto 2 gol che sono importanti, perché anche segnare sul rigore non è mica facile, e Ronaldo ha dimostrato di essere un artista in quel contesto. Per quanto riguarda il discorso diverso, cioè dei giocatori in campo, io credo che la Juventus debba tenersi stretto un giocatore, Cuadrado, perché da Cuadrado partono sempre quelle azioni, come nel derby.
8 assist su 31 gol fatti, direttore, i numeri dicono questo.
Tenete presente che nel derby noi abbiamo fatto praticamente 2 gol, nel primo tempo non abbiamo mai tirato in porta, nel secondo tempo abbiamo fatto 2 colpi di testa, che opera del piede magico di Cuadrado, che ha messo sulla testa prima di McKennie e poi di Bonucci, 2 gol che avrebbe fatto anche Paolino, voglio dire, no?
Paolino di Bala.
Il problema vero praticamente è migliorare questa situazione. E migliorare il Cuadrado sicuramente è un giocatore non importante, di più per portare avanti praticamente quello che è il reparto attaccante della Juventus, dove Ronaldo, dove il Cuadrado è l'unico giocatore che sa mettere in condizione gli attaccanti di segnare. Questo
direttore, ti dobbiamo salutare, però mi devi dire sì o no, Pogba tornerà alla Juve? Sì o no, poi ne parliamo io e te in uno speciale natalizio.
Beh, Pogba...
No, sì o no, perché ci tagliano.
Sì. Allora, potrebbe tornare, sì, però non come gioca adesso nel...
No, lo facciamo giocare meglio.
Ma quello che abbiamo visto noi in passato.
Direttore, la salutiamo la prossima
settimana. Io ho strappato un sì.
Grazie.
Alla prossima.
Grazie.
Ciao direttore, grazie.
Arrivederci a tutti. Arrivederci.
Noi siamo in chiusura, Cose di Calcio torna domani come sempre. Grazie a voi, grazie a Filippo in regia, alle 13. A domani, buon
Ciao,
pomeriggio.
Let's go.
Adesso stile Juventus.
Cose di Calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.